come aprile, 80 anni di liberazione.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti. 10:35 minuti di questo giovedì 17 aprile. Meno pochissimo ormai alla data del 25 aprile, in occasione dell'80esimo abbiamo organizzato per accompagnarvi fino a questa data questo spazio, questa trasmissione. Io sono Diana Santini, staremo insieme circa fino alle 11. Come sempre iniziamo con la viva voce dei partigiani e delle partigiane. Oggi siamo a Milano, c'è Fausto Rebecchi, tranviere, intervistato da Silvia Giacomini.
Mi dice dove era lei il 25 aprile del 45?
Dunque, io il 25 aprile del 45 mi trovavo in Carlo Farini numero 9, al mio deposito tranviario interurbano.
Lì c'era un deposito che non c'è più adesso?
Sì, ora c'è la mutua. E lì vedevo la gente che gridavano: è finita la guerra! C'era una gioia immensa, la gente era contenta, a parte che prima nel periodo della guerra la gente si diffidava uno dall'altro, ma lì quel giorno lì è esploso.
Ma voi quando è che avete capito che era finita? Lei dice vedevamo la gente che festeggiava, sì. Ma forse sapevate voi che eravate dentro nella resistenza, sì. L'avevate saputo prima che c'era qualcosa che stava per succedere?
Sì, io sono entrato nella resistenza a gennaio del 44, almeno due volte al mese trasportavo le armi ed ero avvantaggiato per avere un lascia passare italo tedesco per andare al lavoro. E quando portavamo le armi avevamo un sistema 100 metri avanti e le armi erano sempre dietro con l'altra persona, eravamo in due. Quando si trovavano i fascisti documenti, lascia passare l'istolo tedesco che andava al lavoro. E le armi si consegnavano in via Ceresio alla Edison di fronte al Monumentale. E così, piano piano, è arrivato il 25 aprile.
Poi è andato anche a farsi un giro a vedere cosa succedeva in città o è rimasto là in deposito?
No, no, si girava col revolver. Noi avevamo sempre, io avevo sempre un revolver.
Ma anche quel giorno lì, anche il 25 aprile, ancora non c'era da fidarsi?
C'è stato un tafferuglio in piazza Baiamonti, c'erano pochi tedeschi che scappavano. Li abbiamo circondati e presi e consegnati ai partigiani della montagna, perché io ero nella resistenza ma a Milano,
della città, sì.
Città, io raccoglievo le armi, sono andato in diversi posti, al teatro Fossati, un grande teatro, però soprattutto andavo in viale Montegrappa, dove c'è l'Arco della Pace, c'è una scuola, e lì andavo a prendere le armi in cantina e le trasportavo, come ho detto, in via Ceresio. Poi le dirò di più, la resistenza ha liberato Milano, eh? Non è vero che hanno detto che sono stati gli anglo-americani.
Sono arrivati dopo quelli?
Erano fermati a Vimercate, siamo arrivati prima noi.
E lei se le ricorda poi quando sono arrivati dopo?
Sì,
si ricorda quando
sì, sono arrivati dopo qualche giorno. Comunque, se arrivavano prima loro, prendevano Mussolini vivo, lo portavano in America e, come ha detto la televisione, a questi criminali nazisti portati in America le hanno passato anche la pensione. Io ero bigliettario sul Milano Karate, uh-huh. E tutti i giorni a Karate per Milano saliva un sottotenente con via un braccio e voleva che io andassi volontario nelle Fiamme bianche perché eravamo giovani, meno di 18 anni, e voleva che andassi a Cassino, Monte Cassino. Erano sei mesi che a Cassino si sparavano, bombardavano fra anglo-americani e tedeschi. Totale, viene il 25 aprile, papà, era capitato un fatto anche con mio padre, questo sottotenente, siamo andati a cercarlo e le dico la verità, se si trovava si ammazzava.
Ah sì, eh? Non avevate dubbi?
No, Mio padre aveva il moschetto e io avevo un revolver.
Siete andati voi due a cercarlo?
Sì, siamo andati in via Ceresio, alla casa dove era un edificio fascista che era denominato Benito Mussolini. Lui veniva da Karate, andava lì e comandava tutto lui. Siamo andati lì a cercarlo, erano arrivati già i partigiani della montagna. Abbiamo chiesto, cerchiamo un sottotenente alto 2 metri con viuma. No, non c'è. Però andate all'isola. Siamo andati in piazza Tito Miniti, erano già arrivati i partigiani della montagna, e abbiamo chiesto, e mi ha detto, guardate se c'è. Erano una cinquantina circa di fascisti presi e ammazzati, messi in ordine verticalmente, erano tutti verticalmente. Guardiamo, abbiamo trovato. E l'abbiamo trovato lì che li avevano fucilati prima. E questo sottotenente ha finito di vivere. Questo qui voleva che andavo là volontario.
E suo papà invece perché ce l'aveva con lui?
Mio padre faceva il tranviere. Un giorno prima, nel uscire il convoglio dal deposito, noi non avevamo le porte, avevamo i cancelletti. La gente, mentre usciva, saltavano su per prendere il posto, perché di macchine non ce n'era, viaggiavano tutti col tram. Facevamo convogli di un locomotore con 8 pezzi dietro. 1000 persone a bordo. Quel giorno un militare ha cercato di saltare su ed è andato sotto le ruote ed è stato maciullato. Allora cosa hanno fatto? Il giorno dopo ho messo mio padre a fermare la gente. È arrivato quel sottotenente lì. Allora le ha detto, senta, aspetti un attimo che stava uscendo il convoglio. Lui prende il revolver e lo punta a mio padre per spararci. E mio padre se l'è presa. 25 aprile c'è stato un grande comizio in Piazza Duomo. Siamo andati in diversi.
E chi parlava?
Parlava Pertini. Pertini. Era socialista Pertini. Migliaia di persone.
Ma poi è vero che nei giorni dopo, insomma nei mesi dopo, c'erano tante feste, si ballava nei cortili.
Sì, si ballava nei cortili dei caseggiati di Ringhiera. E noi in Viale Vittorio Veneto al numero 16 la casa era stata bombardata e distrutta completamente. Sulle macerie hanno fatto una piccola pista di ballo e hanno preso qualche suonatore, insomma, e fra questi c'era Trovaioli, che era uno sconosciuto. E poi è diventato celebre, insomma. Io non ballavo perché io non sono mai... Lei, mia moglie, è una ballerina.
Allora, abbiamo ascoltato dalla voce di Fausto Rebecchi il racconto del giorno del 25 aprile per le vie, per le strade, per gli incroci di Milano, per i quartieri, un racconto così vivo e così dettagliato. Questa della Resistenza a Milano è una storia fatta dagli uomini, ma in tanta parte anche dalle donne, che ovviamente durante il periodo della guerra e poi della Resistenza, insomma, l'intera società aveva visto dei cambiamenti molto profondi, no? Negli assetti, nei ruoli, nei compiti di ciascuno. E così restiamo a Milano. Buongiorno, benvenuta Daniela Saresella, insegna storia contemporanea, storia delle culture, dei partiti politici all'Università Statale di Milano, e che sul ruolo delle donne nella Resistenza ha fatto un lavoro importante.
Sì, ringrazio per l'invito. Allora, partirei da un'affermazione, e cioè che tutte le guerre sono guerre in cui i protagonisti sono gli uomini, e che le donne all'interno delle guerre hanno sempre avuto un ruolo ancillare, un ruolo limitato. E questo lo si vede anche all'interno della lotta di liberazione, perché io faccio riferimento a un libro molto bello che era stato pubblicato nel 1995 da Luigi Borgo Maneri, proprio sui sui gap a Milano. E in questo libro, che si intitola Due inverni, un'estate e la rossa primavera, e parla appunto dei gap a Milano tra il 43 e il 45, nell'indice dei nomi, su 1400 nomi appunto indicati, soltanto una ventina sono di donne. Quindi, come dire, l'idea è che la lotta armata, la lotta contro i fascisti, contro gli occupanti tedeschi, sia stata una lotta prevalentemente maschile. Ma poi gli storici, soprattutto le storiche, hanno voluto affrontare la questione del ruolo delle donne in modo diverso, e quindi se si allarga il discorso alla lotta non soltanto intesa come resistenza armata, ma come resistenza civile, la questione del ruolo delle donne invece emerge con molta forza, perché non è possibile pensare ai partigiani sulle montagne o ai GAP a Milano o ai SAP senza l'aiuto e l'ausilio di tutta la società civile, in cui le donne hanno avuto un ruolo assolutamente importante e che appunto è determinante anche perché si arrivasse al magnifico 25 aprile. Quindi a Milano in particolare le donne sono state importanti, perché sono state una città operaia come era quella di allora, sono state protagoniste già degli scioperi del marzo del 1943 e poi soprattutto degli scioperi del marzo del 1944, che bloccarono tutto l'apparato produttivo milanese.
È un fenomeno che riguarda a uno specifico urbano in parte, no? O non so se milanese, ma sicuramente urbano, cioè delle grandi città dove forse appunto alcuni cambiamenti si erano già prodotti negli anni precedenti, culturali.
Ma questo senz'altro, senso senz'altro. Ciò che caratterizza però Milano, che è una cosa importante, è la nascita nel novembre del 1943 dei gruppi di difesa della donna, che sono dei gruppi che proprio nascono da Milano e che poi si sarebbero successivamente poi sparsi, organizzati anche in altri contesti, e che erano questi gruppi che erano formati dalle donne antifasciste, laiche, cattoliche, che provenivano da diversi contesti culturali, sociali, e che si ritrovavano proprio nel loro essere donne e nella loro opposizione nei confronti dei fascisti e degli occupanti tedeschi. Quindi ci sono delle donne che hanno un protagonismo molto importante appunto nel contesto milanese, all'interno appunto di questi gruppi di difesa della donna. Alcune di queste mi piacerebbe appunto anche citarle. Laura Conti, ad esempio, che era una studentessa di medicina, amica di Eugenio Curiel, che dapprima era legata al Partito Socialista, poi nel 1951 diventerà una esponente comunista. C'è Angelina Lina Merlin, che proveniva da Padova, ma nella sua casa a Milano, in via Catalania 63, venne organizzata sostanzialmente l'insurrezione del 25 aprile. Nella sua casa si ritrovano Lelio Basso, Sandro Pertini, Rodolfo Morandi, Claudia Maffioli, e lì proprio c'è l'inizio, la prima fiamma dell'organizzazione, diciamo, della sommossa dell'insurrezione del 25 aprile. Ci sono donne cattoliche anche di una generazione più, diciamo, più grandi, come Adele Cappelli Vegni.
È un fenomeno questo del coinvolgimento delle donne che riguarda più una classe sociale elevata, o c'è anche invece una forma di riscatto anche per le donne più del popolo, meno istruite, meno di buona famiglia?
Ma è una cosa assolutamente trasversale, perché, come dire, molte sono le donne, ad esempio, che tengono, quelle che tengono il coordinamento di questi gruppi di difesa della donna. In realtà soprattutto erano donne come Irma Brambilla, Iole Radici, Lidia Salvano, erano donne che in realtà abitavano e vivevano all'interno dei caseggiati popolari e all'interno. Quindi diciamo che è senz'altro un'esperienza che, come dire, comprende donne che vivono il proprio antifascismo sulla propria pelle, come esperienza anche di emarginazione come donne, perché non dimentichiamoci anche il ruolo ancillare che il fascismo aveva, in cui il fascismo aveva costretto le donne, ma anche per una motivazione di classe, che ovviamente, ma ci sono donne invece che fanno questa scelta sulla base invece di un ragionamento più di carattere intellettuale. Ad esempio, una di queste che mi piace citare è Fernanda Wittkens, che era la direttrice della Pinacoteca di Brera, antifascista, perché, come dire, tra l'altro aveva vissuto proprio come dire, negli anni 30 aveva visto le marginazioni di suoi amici, di suoi collaboratori ebrei dopo le leggi razziali del 1938, che diventa anche lei una che aiuta partigiani, che aiuta gli ebrei a scappare, e che anche lei si farà in carcere, anche lei prima a Como e poi a Milano, e poi diventerà, come noi tutti sappiamo, Fernanda Ditkens, una delle più importanti dirigenti dei musei milanesi, perché sarà lei che avrà in mano tutta la ricostruzione della Pinacoteca di Brera nel secondo dopoguerra.
Ecco, l'ultima
donna che vorrei citare, se lei mi permette, certo, perché diciamo anche forse significativa, è quella di Rossana Rossanda, perché Rossana Rossanda, che probabilmente molti degli ascoltatori conoscono perché esponente dapprima della sinistra del Partito Comunista, poi delle esperienze del Manifesto negli fine anni 60 e poi negli anni 70, in realtà durante gli anni dal 37 fino ai primi anni 60 lei vive a Milano e frequenta una studentessa della facoltà di lettere e di filosofia dell'Università Statale, e attraverso Antonio Banfi, che fu un importante filosofo della Statale, approda sostanzialmente alla lotta partigiana e al marxismo, e proprio lei fu staffetta tra Milano e Como, portando una serie di informazioni, di cose, di messaggi, insomma, e quindi cominciò proprio in questi anni, tra la fine del 43, nel 44 e il 45, la sua prima esperienza politica, che poi la porteranno ad essere una delle donne più significative per tutto, sia per il movimento della donna, sia anche dal punto di vista dell'elaborazione politica del secondo dopoguerra.
Di tutto questo patrimonio di consapevolezza, di messa in gioco, che tipo di riconoscimento c'è stato dopo la guerra, sia dal punto di vista individuale, in alcuni casi molto riconoscimento, abbiamo appena citato Rossana Rossanda, sia dal punto di vista sociale?
Allora, c'è da dire che quando il 25 aprile i partigiani percorrevano le strade di Milano festanti, perché, come dire, era finito l'incubo dell'occupazione tedesca e dei fascista, i comandi militari diedero indicazione che molte di queste donne che pure avevano avuto un ruolo importante nella fase della liberazione, in realtà non si esponessero, perché la paura era quella che fossero poi sommerse da chiacchiere, da male parole, insomma. Quindi in realtà questo ruolo delle donne, proprio un po' per tutelarle, ma questo è proprio un po' significativo anche della società di allora, le donne non salirono sui carri. Tutte queste donne ebbero un ruolo, diciamo così, importante, perché, come dire, senza la loro lotta probabilmente il 2 giugno del 1946, forse ancora non è detto che le donne avrebbero ottenuto il diritto di voto, cioè è vero che eravamo in un contesto complessivo per cui, come dire, ormai in tutti i paesi dell'Occidente le donne acquisivano il diritto di voto, però certo è che, come dire, la loro lotta è stata indispensabile per l'emancipazione delle donne, come è stata indispensabile la lotta del movimento femminista negli anni 70, insomma, per arrivare ad una parità dei diritti delle donne all'interno della società italiana.
E poi adesso il lavoro continua. Daniela Saridella, grazie mille per essere stata con noi.
La ringrazio e a presto.
Buona giornata. E così ci avviamo a conclusione di questa settimana di A Come Aprile, che tornerà poi in onda martedì, perché domani è venerdì, a quest'ora c'è 37:02 e lunedì è Pasquetta. Vi aspetta dunque martedì in onda Alessandro Braga per l'ultima settimana, quella che appunto si conclude poi con la data del 25 aprile. Io, Diana Santini, vi saluto, vi auguro buone feste, buoni giorni di festa, buona Pasqua, buon 25 aprile anche se continueremo a sentirci in onda prima di allora, e vi lascio con la musica dei Giorni della Liberazione introdotta da Marcello Lorrai.
Malgrado sia un autore di brani marziali e propagandistici, il musicista tedesco Norbert Schulze è rimasto colpito da un poemetto di contenuto certo non militarista, scritto durante la Prima Guerra Mondiale dal soldato Hans Leip, tanto che nel 1938 lo mette in musica. È così che nasce Lili Marlene. La canzone comincia a diventare popolare a partire dal 41 proprio grazie alle trasmissioni di radio militari tedesche. Il ministro della propaganda Josef Goebbels la proibisce, ma le proteste dei soldati, compresa quella del feldmaresciallo Rommel, riportano Lili Marlene sulle onde radio tedesche. La forza della canzone è tale che si diffonde su tutti i fronti e diventa patrimonio dei soldati alleati non meno che di quelli dell'asse. La versione in italiano è forse la prima in un'altra lingua. Nel 42 viene incisa da Lina Termini e nel 42-43 viene interpretata anche da altre cantanti come Meme Bianchi e Vivi Joy. Nel 43 la censura fascista prima proibisce due strofe e poi la canzone intera, accusata di deprimere il morale dei combattenti. L'autore dell'adattamento in italiano è il paroliere Nino Rastelli, nato a Milano nel 1913, durante la guerra coautore di due popolarissime canzoni della Fronda, Pippo non lo sa e Il tamburo della banda d'Affori. Negli anni 30 Rastelli aveva scritto le parole di Tornerai, che nel 38 viene adattata in francese col titolo J'attendrai, che con l'inizio della guerra oltre Alpe diventa popolarissima, una sorta di equivalente francese di Lili Marlene. Nel 43 Rastelli attualizza la sua canzone. Il tema della separazione, della lontananza tra persone che si amano, di Tornerai, diventa più specifico con un riferimento alla guerra che echeggia in ciel. Lo stesso cielo in cui, canta Miriam Ferretti che incide la nuova versione, sta scritto che tornerai.
Non ti ricordi quella canzone piena d'amore e di passione che dolcemente ci avvinse un dì e che per sempre ci unì. Perché lontano tu sei da me mentre la guerra echeggia in ciel con un tremore io canto ancora. Tornerai da me perché in cielo sta scritto che te così perché credo in te, tu lo sai, mentre vai e vai, chiudi gli occhi un istante ed allora udrai la canzone del mio cuore. Io non so bene dove sei tu, solo PM e nulla più, ma non temere, amor, perché io sono sempre con te. Quando la notte riposi, amor, pieno di gelo o di sudor, il tuo respiro